Attacco russo su Kiev, almeno 17 i morti, quasi 100 i feriti e la conta non è ancora terminata. Il governo denuncia colpiti obiettivi civili e anche un pronto soccorso, i vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere gli incendi. E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO di Ankara. Meloni frena sui 2 anni di aiuti a Kiev, ma resta isolata, la premier in difficoltà anche sulle spese militari promesse alla NATO e a Washington. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, è stato individuato un altro sopravvissuto, è corso contro il tempo per estrarlo dalle macerie. Le vittime accertate sono quasi 2.300, ancora 40.000 i dispersi. La Corte di Giustizia Europea conferma la maxi multa da oltre 4 miliardi a Google. Al centro della vicenda, le condizioni imposte ai produttori di smartphone Android. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In apertura, come sentivate, l'imponente attacco aereo russo sull'Ucraina della notte scorsa. Sul paese sono stati lanciati oltre 70 missili, la metà dei quali balistici e quasi 500 droni d'attacco. Diverse le città nel mirino, la più colpita Kiev. Nella capitale si contano finora 17 vittime, oltre 90 i feriti. I dati non sono considerati definitivi, perché i soccorritori sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie. Il sindaco della città afferma che si è trattato dell'attacco più massiccio dall'inizio della guerra a Kiev. Abbiamo raggiunto Camilla Capasso, responsabile comunicazione dell'ONG WeWord.
È stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane, era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e insomma, tra l'altro, se foste qui vedreste, come sto vedendo io, una colonna di fumo, quindi ci sono ancora un po' i segni, i segnali in giro per la città di quello che è accaduto questa notte. Noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera, siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene, perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle 2 di notte bombardamenti molto forti. L'allarme è durato per veramente tanto tempo. Noi siamo usciti dal rifugio mattina verso le 7 e pochi minuti, che è quando è stato dichiarato insomma che l'attacco era terminato. L'allarme era stato dato intorno alle 10:30 della sera prima, quindi è durato veramente tutta la notte, che è una cosa abbastanza rara. Quello che, come ogni volta, ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime, perché ci sono delle vittime, sono soprattutto civili.
E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Sul tavolo un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è scettico sul finanziamento biennale, vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è però quello di rimanere isolati, con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. L'altro problema per l'esecutivo, per il governo italiano, è l'aumento delle spese militari promesso alla NATO e dunque anche se attivare o meno il meccanismo europeo per il riarmo SAFE. Tutte promesse fatte in particolare agli Stati Uniti, che ora guardano con attenzione le prossime mosse della premier italiana, tanto che Giorgia Meloni starebbe pensando di fare un blitz alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio, nel 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, fa parte della Copasir.
Sicuramente è uno dei temi che saranno sul tavolo, perché se ne sono accorti, ecco, se devo usare una battuta, non è frutto dell'impazzimento quello che è successo, è frutto del fatto che la Presidente del Consiglio nelle sedi internazionali ed istituzionali, penso ai vertici, penso alle sue visite alla Casa Bianca, penso alle reiterate prese di posizione, aveva fornito una serie di assicurazioni.
Il governo italiano le prese anche con le divisioni sulla legge, sulla nuova legge elettorale. Ieri la decisione di rinviare l'inizio della discussione alla Camera a metà luglio, il 14, Alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevoli, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita Vannacci. Intanto oggi è nata una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Tra i promotori dell'iniziativa il costituzionalista Roberto Zaccaria.
La rete è in via di costruzione e si chiamerà rete per un voto libero uguale, quindi non è una rete contro, ma è una rete per dei valori, non a caso sono i valori contenuti nella Costituzione. Questa legge ha diversi, diciamo, aspetti critici, le criticità sono costituite dall'abnorme premio di minoranza che trasforma una minoranza in maggioranza, è un premio che può arrivare fino al 15%, e quindi è un premio che di per sé è l'aspetto più grave, che vulnera l'uguaglianza del voto, perché chi vota per chi vince vale doppio, chi vota per chi perde vale la metà. La seconda critica è quella delle liste bloccate che non consentono il voto libero, ed è un problema antico molto rilevante. Terzo problema è quello della indicazione del premier o del capo della coalizione, che evidentemente introduce degli elementi che richiamano il premierato di fatto e violano le prerogative del capo dello Stato. Si incide sugli equilibri democratici, si incide sulla forma di governo, si incide sulle nomine di garanzia, cioè perché praticamente chi vince prende tutto, ma non prende solo la maggioranza, il Presidente del Consiglio, ma prende il Capo dello Stato, e l'enorme premio porta ad avere i numeri per votare il giudice della Corte, il CSM. È una legge pericolosissima per gli equilibri democratici.
In Italia calano gli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine, tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, mentre sale il tasso di inattività al 33,6%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, spiega ancora l'Istat, si osserva per le donne e nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Il mare italiano è sempre più caldo, lo certifica l'ISPRA nel suo ultimo rapporto, che mostra come nell'agosto 2025 nei mari italiani si siano registrate temperature di quasi 2 gradi superiori alle medie. Il Mediterraneo è un bacino chiuso e da tempo i climatologi avvertono che è uno dei mari che si sta riscaldando più velocemente a livello mondiale. Sentiamo Sandro Carniel, oceanografo, dirigente di ricerca del CNR.
Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio, e questa è una situazione estremamente preoccupante. L'oceano è il più grande trasportatore di temperature e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con l'oceano. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale. È ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo. L'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea.
Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefevriani per aver compiuto un atto di natura scismatica, e quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano inoltre non considera valide nozze e confessioni fatte dalla confraternita. Il provvedimento arriva dopo che ieri i lefevriani hanno consacrato in Svizzera 4 nuovi vescovi. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo affermano entrambi i paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che hanno gestito a Doha l'ultimo round di colloqui separati. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. In Venezuela sono ormai 2.300 le vittime accertate del terremoto, a quasi 8 giorni dalla prima violenta scossa del 24 giugno. Si continuano però a trovare sopravvissute. I soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo da sotto le macerie di un edificio di 7 piani a Katia Lemer, in una zona quasi completamente distrutta dal sisma. L'uomo potrebbe essere liberato entro poche ore. Le squadre di soccorso che lottano contro il tempo per salvare sono composte da membri di 7 diverse nazioni. I dispersi però sono ancora migliaia e, nonostante gli aiuti arrivati e le promesse di molti paesi, il governo di Caracas non riesce a far fronte a tutte le necessità. Ascoltiamo Maurizio De Banne di Medici Senza Frontiere.
La situazione è disastrosa come immaginabile, nel senso che ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, il numero dei morti aumenta di giorno in giorno. Infatti anche ieri abbiamo donato delle sacche per cadaveri per gli ospedali, per accogliere anche i corpi senza vita che arrivano nei 9 ospedali che sono supportati da Medici Senza Frontiere. Detto ciò, siamo riusciti a mettere in piedi la prima clinica mobile con a bordo 12 persone dello staff. Ci sono medici, infermieri, ma ci sono anche psicologi, perché sappiamo dalla nostra esperienza post-terremoto che è molto importante per chi ha perso un familiare o chi ha perso un amico. Ci sono tantissime persone che vivono all'aperto, che vivono nelle piazze, negli stadi di baseball, senza più niente, perché non possono tornare a casa perché la loro casa è stata danneggiata o completamente distrutta. E ecco, tutte queste persone oggi hanno bisogno chiaramente di aiuto, hanno bisogno di un riparo, hanno bisogno di cibo, di acqua, ma anche di, ovviamente, cure mediche e supporto psicologico, come dicevo prima.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Alla fine Google dovrà pagare oltre 4 miliardi di euro per violazione delle regole dell'UE in materia di concorrenza. 8 anni dopo la decisione della Commissione europea di infliggere una multa record al colosso digitale statunitense per abuso di posizione dominante sui dispositivi Android, la Corte di giustizia dell'UE ha respinto definitivamente il ricorso di Google e l'ha riconosciuto colpevole di abuso di posizione dominante a titolo definitivo. Al centro della contesa c'erano le rilevazioni della Commissione nel 2018 sull'imposizione da parte dell'azienda multinazionale con sede a Mountain View di accordi che prevedevano la precedenza del motore di ricerca Google Search e del browser Chrome sui dispositivi mobili con preinstallato il sistema operativo Android sviluppato da Google stesso. Questo significa che Google ha di fatto imposto l'utilizzo di Android e delle applicazioni collegate ai produttori di smartphone e tablet, obbligandoli a preinstallare le proprie tecnologie e ostacolando la vendita di dispositivi con sistemi operativi alternativi. Tutte pratiche illegali che già nel 2022 il Tribunale europeo aveva riconosciuto valutando per primo il ricorso e che oggi sono state certificate dalla Corte di giustizia con la sua sentenza definitiva. Il caso è chiuso e Google dovrà pagare a Bruxelles la maxi multa da 4,1 miliardi di euro. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.